Vivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Una persona che ha cura di un'altra rappresenta il più grande valore della vita. Buongiorno, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, bentornati a Obiettivo Salute Weekend. Ho aperto la puntata con questa frase di Jim Rohn, un motivatore americano, uno scrittore, che ci aiuta ad entrare nel tema della puntata. Un tema a me particolarmente caro, che abbiamo deciso di affrontare oggi, perché si avvicina un mese molto delicato, agosto, per antonomasia, il mese delle vacanze, del divertimento, del riposo, per molti di noi, non per tutti. Oggi infatti vogliamo dedicare la nostra puntata ai caregiver, a coloro che accompagnano, sostengono, supportano un familiare, una persona loro cara in un percorso di malattia, di disabilità, di una malattia cronica. Sono 7 milioni gli italiani che si trovano, secondo i dati, in questa situazione, a rivestire questo ruolo che nessuno si cerca, ma che si è costretti ad affrontare. È la vita, no? Che ci porta a farlo. E noi oggi siamo qua in studio con amici della nostra trasmissione, li avete sentiti più volte, abbiamo affrontato più volte con loro anche la delicata relazione tra medico e paziente, e oggi vogliamo parlare di caregiver. Quante fatiche, quante sfide si devono affrontare, quante volte senso di impotenza, di solitudine, ma c'è anche, probabilmente, forse, anche un altro lato della medaglia. Si recuperano delle storie, no? Dei rapporti. Se volete condividere la vostra storia con noi, Obiettivo Salute, @radio24.it, oppure i nostri social sono a vostra disposizione. Andiamo! Standing in line to see the show tonight, and there's a light. Parliamone per informarci, per conoscere questo universo di persone, di storie che raccontano emozioni, sensazioni, ma anche paure, dolore, rabbia, impotenza e richiesta di aiuto. Sono tornati con noi il professor Alberto Scanni, primario oncologo, già direttore generale dell'Istituto Nazionale dei Tumori, presidente emerito e socio fondatore della Scuola Cipomo, che è il collegio italiano dei primari oncologi medici. Prof, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Non poteva mancare Andrea Diciano, lo conoscete, è responsabile delle ricerche della Fondazione Quarta, che promuove la cultura della relazione di cura per alleviare la sofferenza dei malati. Andrea, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
E oggi qua con noi abbiamo il piacere, e vorrei dire quasi l'onore, perché qua in carne e ossa, di avere Gianna Coletti. Gianna Coletti è attrice e autrice, e Gianna, sei qui perché tu qualche anno fa hai scritto un libro edito da Einaudi, si intitola Mamma a carico, mia figlia a 90 anni, di cui hai tratto anche uno spettacolo teatrale che porti ancora in scena.
Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta.
Io chiederei a ciascuno di voi però di aiutarmi ad aggiungere dettagli, sfumatura a questa definizione, perché gli sta un po' stretta, no? Colui che si prende cura di. Professor Scanni, parto da lei.
Dunque, la definizione che lei ha fatto è perfetta, nel senso che il caregiver è colui che si prende carico di accompagnare un malato delicato, un malato cronico, un malato anche al termine della propria vita, nel percorso difficile che lui deve fare. È chiaro che la posizione del caregiver è spesso una posizione molto delicata, perché di solito diventa caregiver la famiglia. La famiglia, e quindi la famiglia è spesso impreparata a svolgere questa funzione, dove nella famiglia addirittura c'è un'inversione dei ruoli, no? Dove il figlio diventa padre o madre del proprio padre o della propria madre, e quindi diventa una situazione dove anche un minimo, diciamo, di formazione, da qui l'istituzione potrebbe farsi carico di preparare la famiglia, aiutarla, certo, in questo tipo di... È chiaro che il sistema non aiuta, perché nel macello generale della sanità italiana
in questo momento,
questo diventa,
diciamo,
difficile, dove diventa difficile anche il rapporto medico-paziente addirittura, quindi pretendere che ci sia anche un rapporto con la famiglia a volte è delicato. E l'altra cosa che volevo dire è che c'è caregiver e caregiver, nel senso che non tutte le patologie sono uguali,
certo,
per cui un caregiver di un ammalato con demenza senile diverso da un, è diverso, di un caregiver, diventa gioco forza diverso di un caregiver che deve seguire un malato oncologico.
Sì.
E quindi, voglio dire,
oppure
certo,
un
caregiver,
figlio affetto,
ecco,
da una malattia grave.
Aggiungerei anche un minimo di
profilazione,
un minimo di notizia, ci vorrebbe un minimo di professionalizzazione anche dai caregiver, però è una ipotesi.
Ma
molto...
noi intanto le mettiamo lì. Andrea Diciano.
Farei anche una brevissima considerazione sul tema della cura, perché non subentra solo quando c'è una presenza di una malattia, ma è proprio una dimensione costitutiva dell'essere umano. L'essere umano viene al mondo impreparato e ci mette del tempo per poter sviluppare tutte le proprie possibilità. Quel tempo di cura è anche un tempo di relazione. Allora, la parola che aggiungerei a cura e a caregiver è relazione. Nel caso della malattia, chiaramente la relazione privilegiata è quella con i curanti, quindi in particolar modo con i medici, e quindi il bisogno di costruire un'alleanza tra medico, paziente e caregiver che riconosca a tutti il ruolo di attori e quindi che tolga il caregiver dalla posizione di essere quasi un supporto un po' passivo, mentre invece il caregiver deve essere aiutato a sviluppare tutte le sue possibilità e essere un membro attivo della cura.
Gianna Coletti.
Allora, il caregiver intanto è un cura caro generalmente, anzi è sempre così, diciamo che andrebbe proprio aiutato, lo so che in questo marasma è difficilissimo, però ecco, io vorrei parlare, a parte il fatto i soldi, l'aspetto economico, che sarebbe bene avere più sostanze assolutamente, poi andrebbe aiutato psicologicamente e anche praticamente, nel senso che quasi sempre davvero si arriva, io parlo, la mia mamma, la mia bella vecchia come la chiamo io, insomma, aveva una certa età e aveva parecchie patologie, oltre al fatto di essere un po' fuori di testa, perché anche lì vuol dire questo. Io per esempio ancora adesso non riesco a dire decadimento cognitivo perché mi viene un groppo in gola, perché in effetti si vive un po' come una stigma, no? Il fatto di, insomma, che tua madre non ci stia più con la testa, e poi non solo, ma tu in lei in qualche modo rivedi un po', non rivedi ma vedi la tua vecchiaia, anche questo ti fa molta paura, perciò andrebbe proprio aiutato il caregiver anche psicologicamente ad affrontare un aspetto così, insomma, così importante. E poi non lo so, io mi sono improvvisata, ma io ho fatto, poi non avendo neanche figli, ma io ho fatto una valanga di errori, tutti a fin di bene, però insomma ne ho fatti, perciò insomma bisogna essere sostenuti. Boh, lo saremo?
Speriamo di sì, dai, intanto noi lavoriamo, portiamo il tema, lo condividiamo con le ascoltatrici e gli ascoltatori, facciamo una piccola pausa, ma preparatevi perché Gianna, tu come ho detto hai scritto questo libro, Mamma Carico, mia figlia ha 90 anni, da cui hai tratto anche uno spettacolo teatrale, per cui ti chiederò subito dopo la pausa, così non sentite l'anico, dite ma chi è questa meravigliosa voce, una voce meravigliosa perché lei è un'attrice, di Gianna Coletti, che subito dopo la pausa ci farà entrare nella quotidianità del caregiver, proprio prendendo spunto, un breve estratto, si dice così, del tuo spettacolo teatrale. A tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
Allora, per me la cosa più difficile è stata l'accettazione. Insomma, non è semplice vedere che ogni giorno tua madre perde un piccolo pezzo, insomma, non è, per me almeno è stato molto. Ecco, io vorrei farvi, appunto, come diceva Nicoletta, soltanto un piccolo pezzetto dello spettacolo, perché così magari riesco a spiegarla meglio questa cosa. Dovete però usare un po' l'immaginazione, come insomma se fosse un po' teatro. Allora, sala buia, si sente una voce, è la mia. E la prima cosa che io dico, anche perché così si capisce un po' com'è lo spettacolo, che non si basa solo sul dolore e basta, perché altrimenti sarebbe troppo faticoso e dolorante. Allora, anche per chi lo ascolta, nella mia vita c'è una vecchia, ha 90 anni, è cieca e porta occhiali 3D perché da sempre è abituata ad avere qualcosa sul naso. Non cammina più e la testa ogni tanto va per conto suo. Quella vecchia è mia madre. Stacco, accadono delle cose e poi io ricomincio, insomma, da un'altra parte. Allora, l'ultimo neurologo che ha visitato la mia mamma le ha chiesto che giorno è, che mese è, che anno è, e lei non ha azzeccato una risposta. E così lui ha dedotto che era demente. Ma io dico, ma una donna che sta sempre al buio, in cui tutti i giorni sono uguali, ma che cosa gli interessa sapere se è giovedì o venerdì o... Beh, insomma, io spero tanto nel memory training. Mametta, Mametta, sei pronta? Dai, allora attacco io, botta e risposta, eh? Uno, due, tre. La pepina la fa il caffè. La fa il caffè quella cioccolata. La pepina la benzamata. Rosso di sera, bel tempo si spera. Tre lunghe stringhe, strangolano. Brava, mamma, brava. E adesso diciamo un bel niente, Giannina. Non diciamo un bel niente che mi messo rotto i bal. Piuttosto, me la dai una bella fetta d'anguria? Ma siamo in inverno, mamma, l'anguria c'è in estate. Oh, ho capito. Allora non me ne puoi dare neanche una fetta? No, mamma. Che peccato. Ne avevo proprio voglia, Dopo pochi secondi. Allora, Giannina, me la dai una bella fetta d'anguria? Ma se ti ho appena detto che l'anguria non c'è, come fai a non ricordartelo? Ma come faccio io a farle certe domande? Ma se lo ricordasse, la sua testa funzionerebbe. Ma no, lo so. No, ma lo so, Sono io che non riesco ad arrendermi alle sue dimenticanze. Senti, allora, stammi bene a sentire, mamma. Adesso è il momento dei quiz. Guarda che sono per la memoria, Concentrati bene. Allora, in autunno ci sono le mele. In inverno ci sono le arance. In primavera ci sono le albicocche. In estate c'è pure l'anguria. Ma lo vedi che c'è? E allora dammene una fetta, no? Io quanto mai l'ho nominata? Senti, mia mamma, ascoltami bene. In autunno ci sono le mele. Le mele! Ma vada via i ciapti e le mele! Ecco, vedete, la mamma sostiene che questo è un consiglio. Se uno vuole ci va, altrimenti desiste. Però da una parte io ve lo dico, sono proprio contenta quando la vedo così reattiva, perché mi fa ben sperare. Io ogni giorno tento di mantenere viva la sua memoria facendole ricordare filastrocche, tabelline, preghiere, proverbi, date, canzoni, nomi di amici, conoscenti. Beh, insomma, io vorrei fermare il tempo e mantenerla per sempre così come adesso, né meglio né peggio, così.
Ah, grazie a Gianna Coletti che ci ha fatto entrare nel tema, ci ha fatto entrare nella sua vita. Qua in studio abbiamo un po' sorriso, ma ci siamo anche un po' commossi, perché nel tuo testo racconti proprio la fatica e questa relazione così intima in cui ci finisce anche il medico, professor Scanni.
Ma io direi che in questa situazione il ruolo del medico di famiglia diventa molto importante. Certo che c'è un rapporto con l'istituzione, cioè nel senso che se un malato, faccio l'esempio oncologico che è la mia parte, insomma, viene dimesso dall'ospedale, è chiaro che l'istituzione potrebbe procedere anche all'aiuto, alla formazione, eccetera, certo, del caregiver. E qui il ruolo del medico di famiglia sarebbe fondamentale. Sarebbe fondamentale in un ruolo di accompagnamento, in un ruolo di, perché non è che bisogna fare molte cose in questa situazione. La cosa importante è quella di, non so, condividere un percorso del malato in maniera professionale, e quindi qui il medico di famiglia potrebbe dare due o tre input, due o tre indicazioni, per cui, facendo l'esempio tipo quello dell'anguria di prima, eccetera, quella dell'anguria di prima, il medico di famiglia potrebbe dire: beh, ma lei non si arrabbi quando lei lo ripete 50.000 volte, cioè lei cerchi di dare questo supporto, questa risposta, avere questo atteggiamento, insomma. Ecco, per cui io vedo molto nella situazione del caregiver il rapporto col medico di famiglia. Certo,
è difficile.
Non ci sono, scusate se vi interrompo. I medici di famiglia, infatti, forse il medico di famiglia l'ha vista due o tre volte mia madre, perché era talmente pieno di pazienti che non poteva, cioè certo, non c'era proprio il tempo. Allora siamo sempre lì, è a monte il problema.
Però insomma, credo che sia importante che si persegua questa strada.
Certo. Speriamo, ce la mettiamo tutta, Andrea. Dentro il testo di Gianna c'è anche. C'è molta ironia, ma c'è anche tanta fatica.
Sì, allora, io riprendo un'osservazione che ha fatto prima il professor Scanni, dicendo che ci sono tanti tipi di caregiver, per cui il primo punto che noi sosteniamo come fondazione è individuare i bisogni specifici, perché ci sono delle situazioni in cui magari il caregiver è oberato, quasi travolto dalla quantità di prestazioni, tra virgolette, passatemi il termine, che deve offrire. E in quel caso va protetto dal burnout, perché è una risorsa troppo importante.
È proprio quello.
Ci
vero?
Sono invece altre situazioni nelle quali il caregiver, totalmente all'opposto, la persona caregiver vive un senso di radicale inefficacia, perché non può fare nulla se non osservare qualcosa che in qualche modo fa il suo corso. Allora, questa è una forbice molto ampia, e quindi intervenire in modo efficace richiede sintonizzarsi sulla situazione specifica e capire qual è il bisogno. Noi come fondazione, in generale, oltre questo approccio, proponiamo una valorizzazione degli aspetti positivi, che in qualche modo, per esempio, emergeva dall'ironia che traspariva dal testo, e quindi non limitarsi a un'azione di coping rispetto alla gestione degli aspetti stressanti o comunque all'accettazione del negativo, ma cercare sempre anche una promozione attiva di quelli che possono essere gli aspetti positivi.
Certo.
Perché il positivo si rinforza da sé, e su questo appunto noi abbiamo messo in piedi un metodo di intervento e fatto anche delle ricerche, per cui
perché i minuti scappano, ma se tu dovessi proprio sintetizzarlo come appunti, questo metodo di intervento, anche a beneficio delle persone che ci stanno ascoltando.
Allora, è rinforzare il positivo, perché Il positivo si amplifica. E sottolineare il positivo porta a una ripetizione del positivo, e il positivo ha anche il potere in qualche modo di estinguere il negativo. Se ragioniamo sempre sul negativo,
certo,
rimaniamo con quel mindset.
Gianna, tu sentendo anche quanto ci ha raccontato Andrea Diciano, quindi valorizzare il positivo, l'hai indovinata. Perché voglio dire, dico proprio indovinata, perché lo sappiamo, il caregiver non trova, no? Un libretto per diventare caregiver. Nessuno lo cerca, no?
No, appunto, uno ci si ritrova, ripeto, spesso si è impreparati, ma la cosa che noi dobbiamo tenere appunto ben presente è che se il caregiver è ben sostenuto, se è aiutato, anche l'ammalato, voglio dire, o la persona di cui si prende cura ha un giovamento, perciò è bene che stiano, insomma, supportare in tutti i modi il caregiver. Poi la mamma, siccome... Ah, e poi un'altra cosa, scusate... dipende anche molto proprio a proposito della relazione. Mia madre non avrebbe mai voluto morire, era attaccatissima alla vita, tanto è vero che quando siamo andati all'hospice, dopo un po' siamo dovuti ritornare a casa perché l'evento non avveniva, non so come. E anche questo, guardate che per un caregiver, quando senti tua madre dire Gianina, aiutami a stare qui, tutta scioica, storta, disperata, guardate che è bello tosto, eh.
Sì, è un percorso tosto, come dice Gianna. Noi siamo quasi in chiusura, agosto si avvicina, dicevamo un mese delicato, ma sono 365 giorni delicati, sfidanti, per anni. Un consiglio, una raccomandazione, un augurio che ciascuno di voi magari vuole rivolgere a chi si ritrova descritto in questa situazione, professor Scanni.
È molto difficile da questa cattedra dare un'indicazione. La cosa che mi sembra giusto dire è di augurare a questi caregiver che possano essere sereni nella loro attività di supporto ai pazienti, e di augurarsi che non abbiano paura a chiedere all'istituzione un aiuto,
ecco.
Non abbiano paura a pestare i piedi per terra e dire io ho bisogno di questo. Ecco, trovare degli spazi per anche mobilitarsi, insomma, su questo, certo, tema. Io credo che i malati abbiano dei diritti, ma anche i caregiver hanno dei diritti, perché anche il caregiver è un malato,
certo,
che è un malato potenziale.
Certo. Andrea?
Ecco, su questa linea io augurerei proprio che l'estate possa essere uno spazio per prendersi cura di sé da parte del caregiver, e
sì,
perché senza la cura di se stessi in prima,
certo,
persona non ci si può prendere
quindi,
cura.
E quindi fatevi aiutare da una persona magari che si offre, che vi ama. Ci capitano delle persone che ti dicono guarda, stai accudendo la tua mamma, il tuo papà, il tuo marito. Ecco, prenditi.
Ci sono delle sicuramente,
certo,
ci sono delle associazioni di, ecco, diciamo che io parecchi anni, insomma, 13 anni fa, quando è accaduta, insomma, questa cosa con mia mamma, non ce n'erano magari così tante.
Adesso
poi appunto
il ruolo delle associazioni
molti di più. E ecco, io potrei dire semplicemente questo: cercate di accettare tutto quello che arriva. Io ho fatto una battaglia che non ha portato a nulla, naturalmente, no? Perciò tentare, questa è la difficoltà secondo me proprio della mente, di accettare senza fare appunto battaglie inutili. Lo so che è difficile, ripeto, è difficile, ma è l'unica cosa che può calmare l'animo, perché poi noi dipendiamo esclusivamente dal, non so come dire, ma dalla persona che curiamo, non so, nell'arco di un giorno, ma anche di poche ore, tu hai delle emozioni grandissime, una gioia immensa, una disperazione, una rabbia, eppure poi ritorni a vivere, e beh, insomma è l'animo. E comunque voglio, l'ultima cosa, parliamone sempre dei caregiver, sì, perché è un argomento che riguarda tutti, perché lo siamo, lo saremo, lo siamo stati, e un domani avremo bisogno di qualcuno che si prenderà cura di noi.
E noi continueremo a parlarne, e quindi ringrazio il professor Scanni, Andrea Diciano, Gianna Coletti, ringrazio Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Manossi in assistenza e redazione. Scriviamoci e, un abbraccio che estendiamo naturalmente a tutti i caregiver e a chi ha ascoltato questa puntata. Grazie a voi per il tempo, la disponibilità e il cuore.
Grazie, grazie mille.
Buona giornata, buon sabato. Noi ci sentiamo domani alle 12, anzi dopo il GR delle 12, per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Vi aspetto, buona giornata.